Davide Giacalone. Bentornato e buona settimana, Davide.
Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, oggi Non Stop News ti è più vicino che mai, perché siamo nella tua città, io e Giusy, quindi
sono... No, per la precisione siete nello studio di Pampanana e del sottoscritto.
Ah sì, sono impossessati.
Chi
dello
si è
studio?
Impossessato
è solo,
del tuo posto?
È solo in uso temporaneo, sia chiaro.
D'accordo. Chi si è impossessato del tuo posto? È stata Giusy, mi sa, perché tu di solito
esatto,
sei al suo posto.
Sei qui, sì.
E chi ci segue in radiovisione. Allora, via la rassegna stampa, dalla prima del Corriere della Sera. Paura di Putin, la NATO cresce, la trattativa con Erdogan sull'allargamento degli ultimi ritari dall'Italia a Kiev. E poi la prima del Messaggero di spalla, Finlandia e Svezia accelerano per la NATO, minaccia nucleare. Partiamo da qui.
Ma se questo era evidente fin dal primo giorno, tant'è, cioè, era talmente evidente che l'avevamo capito financo noi, detto qui. Cioè, se era evidente, ed era evidente, che l'attacco della Russia sarebbe fallito, non avrebbero preso l'Ucraina, però avrebbero innescato un'onda di timori, anzi di terrori attorno, e quindi scatenato quello che per verità neanche, cioè, non immaginavo, cioè che paesi tradizionalmente neutrali avrebbero chiesto in massa di entrare nella NATO. Se era tutto questo evidente, ma non lo era evidente al Cremlino. Ecco, vorrei che fosse evidente a chi ragiona di queste cose, anche magari senza avere formazioni particolari oppure di aver studiato troppo, che Putin, lungi dall'essere questo visionario straordinario e infallibile, non ne ha indovinata una. Cioè, si è messo nella condizione in cui il peggio inesistente, dal suo punto di vista, il peggio inesistente all'inizio della guerra lo ha materializzato grazie all'aggressione criminale all'Ucraina. Il risultato è che c'è una solidarietà mondiale attorno all'Ucraina e una condanna globale. E quando dico globale, intendo dire globale, perché a parte i quattro delinque paesi, diciamo canaglie, che hanno votato a favore della Russia contro 140, non mi ricordo quanti, all'Assemblea Generale dell'ONU, osservate attentamente quello che succede in Cina e tanta solidarietà non credo che si manifesti.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale, cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di giustizia. A sinistra volano gli stracci, questo è il titolo del giornale. Guai rossi, Ermini del CSM denuncia Renzi per il suo libro, tensione tra i magistrati per lo sciopero flop di oggi. Il giornale già lo definisce uno sciopero flop. Nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica, caso Davigo, Ermini querela Renzi, la replica eletto col sistema Palamara, il leader di Italia Viva dice so tutto della sua carriera. E poi c'è il commento sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, lo sciopero delle toghe che è difficile far capire.
Allora, nell'ordine, se uno sciopero avrà successo o non successo, non lo puoi sapere prima, nel senso che non sai quale sarà l'adesione, lo vedremo in giornata. Però credo che sarà un insuccesso, perché anche se aderissero tutti, non è mai capitato, ma insomma, ove mai aderissero tutti, non se ne accorgerebbe nessuno. Perché la giustizia non è uno di quei servizi in cui dici sono andato a chiedere un certificato, accidenti, erano in sciopero. No, c'è cioè, che dire, lì cioè, vanno gli addetti ai lavori, va con una lentezza tale che un giorno di ritardo è considerato il nulla e quindi assolutamente niente. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, interessante il pezzo di Nordio, Carlo Nordio, ex magistrato, nel senso che adesso è in pensione, procuratore a Venezia, quale dice è proprio sbagliato concettualmente fare uno sciopero di questo tipo, e qualcun altro sempre dalla magistratura fa osservare che a mio avviso in maniera fondata che uno sciopero di un ordine, perché non è un potere, la magistratura, che ha un ruolo costituzionale non per chiedere l'aumento di stipendio anziché non so più addetti al lavoro, ma avverso una riforma, ha un profumo insurrezionale, ha un odore che ricorda la fine della separazione dei poteri così come descritta da Montesquieu e ereditata da tutti gli stati di diritto. Detto ciò, finirà tra luce e vino, nel senso che non si accorgerà nessuno dello sciopero, il processo di riforma andrà avanti e continuerà questa roba di cui abbiamo visto lo spaccato in quel titolo che hai letto, Ermini Renzi, tu mi denunci, adesso racconto io come hai fatto carriera tu. In questi casi la si racconta prima. In ogni caso, segnatevi una cosetta nel vostro taccuino quando parlate agli altri: eravate nello stesso partito. Tutto qua.
Dalla prima del quotidiano La Repubblica, intanto l'apertura, ci riprenderemo il Donbass, quindi siamo sempre sui temi della guerra in Ucraina, bombe al fosforo russe sugli assediati dell'acciaieria Azovstal e poi di spalla Speranza, più medici e un miliardo alle regioni. Subito sotto il tema che andiamo ad approfondire adesso con Davide: Sud, giovani e genere, l'Italia divisa. Poi a pagina 22, la recessione innescata dal Covid ha lasciato eredità pesanti e ha aumentato il divario con i più deboli. I fondi del PNRR arrivano per colmarlo tra mille difficoltà.
Allora, quelle due pagine di Repubblica sono dedicate appunto alle differenze, alle distanze nord-sud su vari temi. Non abbiamo la possibilità di prenderli in considerazione tutti, ci limitiamo a quelli del lavoro. Allora, abbiamo detto, ripetuto, è un dato, non è una che la mia opinione. L'Italia ha tra la popolazione attiva la più bassa presenza al lavoro, salvo la Grecia, insomma, voglio dire, bella gara. La più bassa partecipazione al lavoro in Unione Europea, cioè lavoriamo in pochissimi in questo paese rispetto alla media europea. Allora, questa che ci propone è siamo all'incirca al 58% della popolazione attiva al lavoro. Questo lavoro invece presentato da Repubblica si riferisce non tanto all'età complessiva della popolazione attiva, che va da 15 a 65 anni, ma nell'area tra 20 e 64 anni. 15 anni perché è considerata l'età minima, questa da Eurostat e dalle norme, per andare a lavorare. Naturalmente, se sei a scuola non vieni considerato disoccupato, sei occupato a lavorare, a studiare. Cioè, gli inattivi sono un'altra cosa, i disoccupati sono un'altra cosa. Allora, se prendiamo però questa fascia di età 20-64 anni, la presenza al lavoro in Italia è al 64,1%, che è comunque meno, ovviamente, perché tanto si riflette nel tempo, della media europea. Però al nord fa il 72,7%. E guardate che se voi scorporate ulteriormente, non c'è questo dato oggi su Repubblica, ma se voi scorporate ulteriormente e mettete adulti maschi, cioè fra i 20 e i 64 anni maschi al nord più o meno al centro, e beh, siamo sopra la media europea o siamo comunque nella media europea. Quindi stanno complessivamente, comunque senza distinzione di genere, 72,7%, e al centro la presenza al lavoro di questa fascia d'età 20-64 è 68,8%, e al sud si va al 49,8%. Cioè la differenza la fa quella. Allora, attenzione, la differenza alla media europea lo fa A, l'assenza dal lavoro al sud; B, l'assenza dal lavoro dei giovani; C, l'assenza dal lavoro delle donne. Se tu te ne vai solamente sui maschi di fascia lavorativa al nord, ma siamo assolutamente sopra la media europea. Se no, mi spiegate come fa l'Italia a essere la seconda potenza industriale d'Europa? Cioè, sarebbe impossibile, cioè, non lavora nessuno. No, qua lavorano tutti dove si lavora. Poi mano a mano sono fuori l'esercito delle donne e l'esercito dei giovani, o meglio, sono fuori, partecipano molto, significativamente meno della media europea, e poi c'è il sud. Allora, se tu hai il problema di richiamare questi eserciti al lavoro, cioè di favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro, tu hai bisogno di mettere in campo strumenti di maggiore elasticità, proprio perché i giovani hanno una vita in cui non è ancora deciso cosa faranno nel resto dei loro giorni, magari stanno ancora studiando, le donne hanno anche altre occupazioni, non hanno la vocazione di passare l'intera loro vita a dedicarla al lavoro, però vogliono comunque lavorare e guadagnare. Hai bisogno di elasticità, vale anche per gli uomini, non è che c'è una distinzione di sesso da questo punto di vista. Hai bisogno di strumenti di elasticità. Ne avevamo approntati alcuni, poi li abbiamo cancellati a furor di popolo, come i voucher, ma comunque il lavoro a tempo parziale e così via. Se tu invece cancelli tutto questo perché pensi che il lavoro sia solo quello a tempo pieno e indeterminato, proteggi quello e agli altri gli dai le sovvenzioni, ecco il capolavoro del sud, dove lavora meno della metà delle persone fra i 20 e i 64 anni. E poi parliamo di sviluppo, l'avvenire, il centro del Mediterraneo, poi fa il bagno, perché con più della metà che non va a lavorare. Quello è il disastro dell'assistenzialismo. E non è questione di quanto spendi, perché più spendi e meno si lavora. Bel risultato.
dalla prima del Sole 24 Ore, incentivi auto al test di convenienza. Da oggi le prenotazioni, poi appena sopra guerra e caro vita, bonus da 200 euro, bollette, carburanti, tutti gli aiuti alle famiglie. Davide.
Allora, datori di lavoro e INPS in campo per l'indennità automatica. Ma se l'indennità è automatica, perché datori di lavoro e INPS dovrebbero essere in campo? Perché quando hai a che fare con la pubblica amministrazione si intende automatico ciò che avviene dopo una serie di rapporti cartacei, di scambi, di c'è il bollo, c'è la firma, c'è la validazione e poi dopo diciamo forse diventa automatico quello che casca per forza di gravità. Ora, al di là di tutto, il tema qual è? È che tutta questa giungla dei bonus, guardate che oramai voi non siete più in grado di incontrare qualcuno, pur esperto della materia, che sappia fare l'intero elenco dei bonus. Ogni volta te ne dimentichi qualcuno e quello che ti dimentichi quando te lo ricordano, tu dici, ma veramente? Cioè, proprio per esempio, voi in studio, lo sapete che c'è un bonus per le tende?
Ecco, onestamente no.
Ho letto ieri, ero anche abbastanza affascinata, devo dire. Sì.
È vero, perché uno legge bonus tende, dice in che senso? Pure le tende. Allora, questa roba qui non è che non sono solo soldi buttati via, soldi che non producono un accidente, ma sono un'altra cosa anche. Sono soldi che abituano il cittadino a fare il questuante, cioè all'esperto in pratiche per avere il bonus. Dopodiché noi che li esportiamo nel mondo, cioè quelli che formiamo così, li esportiamo nel mondo, li portiamo nella Russia di Pyushkin forse, per la burocrazia, come se la giocava con questa roba qui. È un modo folle di interpretare la vita pubblica. Naturalmente nella dichiarazione a favore di telecamera è: abbiamo deciso di venire incontro ai disagi della gente. Ecco, il disagio della gente è fare riempire il modulo per avere il bonus. Quindi, se volete venire incontro, piantatela.
Davide, avrei bisogno di un tappeto. Ti informi entro domani se posso
c'è il bonus tappeti,
qualcosa.
Sì.
Lo facciamo con quello volante, c'ha un di più se è elettrico.
Esatto. Esattamente. Allora, occupiamoci anche di amministrative. Si vota il 12 giugno e ovviamente si torna a parlare di alleanze. Il titolo a pagina 12 di Repubblica: nei comuni va in scena il test sulla tenuta delle coalizioni. Il centrodestra ricuce l'alleanza in 21 delle 26 città capoluogo al voto, il campo largo del centro-sinistra si restringe, rinsalda l'intesa PD Movimento 5 Stelle nei centri più grandi, ma senza attrarre il centro che si presenta in ordine sparso.
Bravissima, e questi titoli li hai letti tu. Adesso provate a cambiare pagina e stanno litigando su tutto. Su tutto, cioè quel centrodestra, sono i quotidiani del centrodestra che dicono: ma qui hanno nominato commissario in Lombardia Tizio, e quegli altri dicono: ma che siamo qua camerieri, no? Che ti puoi spostare. Quell'altro dice: non siamo subordinati alla Lega. Poi c'è un'intervista straordinaria al Mulè. Sull'onorevole Moulet sul giornale, che dice: non penso che, diciamo, non immagino la Lega vassallo di Mosca. No, perché uno può immaginare quello che gli pare, però voglio dire, cioè, al mondo io ho sentito solamente Salvini dire che la Norvegia la Svezia e la Finlandia non dovrebbero entrare nella NATO. Poi ognuno lo dice come tesi assolutamente legittima, però è anche legittimo dire che io gli ricordi che è esattamente la tesi di Mosca. Per più di questo che deve fare, povero? Allora, il tema è questa finzione dei poli che si mettono insieme per le amministrative e non esistono, fino a che punto può protrarsi senza avere definitivamente disgustato l'elettorato ragionante? Cioè, io come faccio a partecipare a un'elezione per il sindaco della mia città pensando che Tizio sia peggiore di Caia e che Caia sarebbe una buona sindaca, però per farlo devo votare una coalizione che so essere un falso? Lo so, è evidente, è solare che sono un falso. Le forze politiche hanno un tempo che va da ieri, e vabbè, quello è andato, ma alla fine dell'anno, per mettere ordine in questo sconcio, perché sennò così si va alle elezioni l'anno prossimo. E se così si va alle elezioni l'anno prossimo, Cosa, qual è la, quale sarebbe la soluzione? La commissariamento eterno della, della democrazia italiana non è una bella cosa, ma è una loro responsabilità.
Chiudiamo con un commento flash, Davide, ti chiediamo su quello che è successo a Buffalo ieri, lo abbiamo raccontato nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica, il suprematista 18enne radicalizzato in lockdown era una strage annunciata.
Ma era una strage annunciata, localizzato in, diciamo, radicalizzato in lockdown, significa che questa, la capacità della rete di prendere persone mentalmente deboli, ho detto mentalmente deboli perché intendevo dire mentalmente deboli, quindi uno dice ah io ho offeso, sì, mentalmente deboli, e trasportarli in una realtà diversa che loro credono essere l'unica realtà, talché esiste il pericolo che la razza bianca caucasica sia indebolita dagli incroci fra razze diverse, soprattutto dal dilagare della prostituzione e dell'omosessualità. E questi scemi sono pericolosi. Allora, vale il principio di libertà che chiunque può organizzare qualsiasi gruppo, o vale il principio di precauzione per cui quando organizzi un gruppo di suprematisti bianchi vengo e ti sciolgo? Io sono per la seconda.
Non c'è dubbio. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina puntuale 7:10 Non Stop News.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Come di consueto, a quest'ora siamo pronti lunedì mattina ad aprire la pagina sportiva. Allora ci colleghiamo subito con Paolo Brusorio, giornalista responsabile delle pagine sportive del quotidiano La Stampa. Buongiorno Paolo, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Buongiorno Brusorio. Allora, nell'analisi della 37esima giornata di Serie A non si può non partire dalla lotta a scudetto, che resta in realtà aperta. La vittoria del Milan 2-0 all'Atalanta, ha risposto l'Inter 3-1 a Cagliari. È stato da questo punto di vista un anno un po' sull'altalena e adesso siamo nella settimana decisiva.
Sì, diciamo che è la degna conclusione di un campionato che abbiamo definito magari non bellissimo da un punto di vista tecnico, ma sicuramente molto emozionante. Quindi il fatto di aspettare ancora un verdetto, e che questo verdetto ci arrivi dall'ultima giornata, è in linea con tutto quello che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito. E visto appunto, è chiaro che in questo momento il Milan è favorito, ma insomma, visto il campionato, mai dire mai, e qui i milanisti faranno gli scongiuri, però insomma non possiamo escludere nulla. Nelle ultime due partite, se lo sappiamo, il Milan giocherà a Sassuolo, a Reggio Emilia con Sassuolo, e l'Inter in casa con la Sampdoria, quindi insomma, il verdetto pende decisamente a favore del Milan. Però ecco, ripeto, il campionato altalenante, come hai detto tu, ci fa sì che ci si possa aspettare di tutto dall'ultima giornata.
E poi c'è il tema retrocessione invece, no? Chi è che sta davvero rischiando grosso?
Beh, insomma, il Cagliari, come si dice in questi casi, ha più di un piede e mezzo in Serie B e dovrebbe i due punti della Salernitana. La Salernitana deve vincere con l'Udinese, perché a parità di punti il Cagliari è avanti con e a parità anche di scontri diretti il Cagliari è avanti nella differenza rete, è messo meglio nella differenza rete. Però mi sembra che insomma la Salernitana ha fatto una grande rimonta, ha avuto due possibilità clamorose per salvarsi e per chiudere già la faccenda e in qualche modo insomma le ha sprecate, o comunque il destino non ha sorriso come nelle precedenti partite, però in questo momento è arbitra, come si dice, arbitra del proprio destino e insomma, battere in casa l'Udinese non mi sembra un'operazione impossibile.
Paolo Brusorio, apriamo anche la pagina motori, lo facciamo insieme al nostro inviato speciale, lo sapete, ogni lunedì mattina è collegato con noi. Buongiorno Max Biaggi, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Bene, allora cominciamo dal GP di Le Mans, lo sappiamo, ieri abbiamo visto un Bastianini in splendida forma, ci racconti un po' che gara è stata?
Ma è stata una gara splendida, perché tatticamente Enea Bastianini non ha sbagliato nulla, i favoriti erano le due Ducati rosse, Pecco Bagnaia e Jack Miller, scattati primo e secondo, ma poi sono stati incalzati fortemente e molto molto convincente ed Enea che l'ha portato all'errore, proprio Pecco Bagnaia. Prima è andato fuori pista e poi caduto, e è andato a vincere una gara, non dico in solitaria, ma quasi. Comunque Enea convince veramente in questo campionato, che è già al suo terzo centro in stagione.
Paolo Brusorio, ti facciamo fare una domanda a Max Biaggi, credo che vi sentiate tutti e due. Paolo.
Sì.
Buongiorno Max. No, hai parlato dell'errore di Bagnaia. Non credi che Bagnaia pecchi ancora un po' di inesperienza, forse anche giustamente vista l'età, forse in qualche gara potrebbe pensare ad accontentarsi del piazzamento, perché i mondiali si vincono anche con i piazzamenti, o no?
Ma sì, è vero quello che dici. Pecco è un pilota giovane, ma a volte l'errore è dietro l'angolo. Devo dire che in passato, l'anno scorso, ha fatto delle gare bellissime, ne ha vinte molte in modo convincente. Quest'anno è un po' figlio di sfortuna, anche diciamo tecnicamente con la moto non si è trovato subito bene nei primi 4-5 Gran Premi. E proprio quando ha cominciato a ingranare bene, cioè il Gran Premio passato vincendolo, sembrava la svolta, invece adesso è arrivato l'errore, però il campionato è ancora lungo e avrà modo di rifarsi.
Torniamo su Bastianini, naturalmente, che a questo punto dice: vabbè, io penso di meritarmi la Ducati ufficiale, è arrivato il momento, Max?
Ma credo che non ci siano dubbi, in effetti forse non sarà ufficiale, ma molti dicono che abbia già un contratto Ducati in tasca e la Ducati deve decidere per lui. E l'altro contendente è Jorge Martín, fortissimo, talentuoso spagnolo, ma al momento il lago della bilancia è tutto verso Nea.
Tra poco parliamo anche degli internazionali di tennis. Ieri al Foro Italico abbiamo visto la vittoria di Djokovic. Prima però, Max Biaggi, ti chiediamo anche ovviamente del tuo Max Racing Team. Com'è andata?
Ma è stata una gara emozionante. Devo dire che c'erano circa 200.000 persone in 4 giorni. E il nostro portacolori Sasaki ha avuto, prima è caduto perché c'erano poche gocce d'acqua e hanno interrotto la gara. I meccanici ne hanno messo a posto la moto a tempo record e è riuscito a fare il secondo in volata, era vicino alla vittoria, è mancato veramente poco, però siamo molto molto contenti.
Grazie a Max Biaggi, ci sentiamo presto.
A voi.
Grazie a voi, davvero, Max. Allora, torniamo un attimo da Paolo Brusorio, perché ti hanno avvistato agli internazionali, Biennale d'Italia, l'ha fatto il nostro collega Paolo Pacchioni. Che edizione è stata?
Beh, è stata un'edizione straordinaria, un grande successo, basta vedere i numeri del pubblico, il numero degli spettatori. È stata un'edizione in cui si può dire che i pianeti sono riallineati, perché Novak Djokovic è tornato a vincere, è tornato a vincere alla grande. Noi oggi abbiamo titolato il re è tornato, perché in effetti è stata una prova veramente da numero uno, e in qualche modo mancava, fa ridere, per dire, fa quasi sorridere, appunto, dire che mancava la vittoria di Djokovic, ma in realtà è così, insomma. Sì. Djokovic ha fatto capire, insomma, che prima di scartarlo dalla vetta, insomma, ce ne vorrà. E ha fatto capire anche questo torneo che prima che Jannik Sinner diventi un giocatore da primi 5 e stabilmente anche da primi 10 del mondo, ce ne vorrà altrettanto di tempo, perché ha messo in mostra un po' tutti grandi qualità, ma anche ancora troppi limiti per essere definito un top 10.
Senti Paolo, c'è qualcuno invece che in qualche modo ha deluso rispetto a quelle che potevano essere le aspettative durante questi BNL?
Ma guarda, deluso, io credo che a vedere appunto giocatori come Tsitsipas, come Zverev, non hanno deluso, poi arrivano anche da un buon inizio di stagione. Però quando si trovano poi di fronte a Djokovic non si può dire che abbiano deluso, si può dire che sono ancora troppo distanti e rimarranno distanti. Forse vederli giocare contro appunto un top, un fuoriclasse come Djokovic ci fa capire quanto sia difficile diventare il numero uno del mondo. La delusione, no, non lo so, non mi sento di definire delusioni Sinner, forse un pochino, ripeto, secondo me un pochettino. Un po' di amaro in bocca Sinner ce l'ha lasciato, ecco, non si può parlare di delusione, ma un po' di amaro in bocca ce l'ha lasciato. Ci aspettavamo, insomma, di vederlo almeno in semifinale, ecco.
È così, insomma, poi ieri abbiamo visto la partita, veramente nel primo set Tsitsipas non ha quasi toccato palla, poi nel secondo invece è stato più combattuto, forse c'era l'emozione, tanti fattori. Torneremo a parlarne, grazie Paolo Brusorio per essere stato con noi, responsabile delle pagine sportive del quotidiano La Stampa. A presto e buona settimana.
Anche a voi, grazie.
Ci occupiamo adesso di sanità. Dopo il periodo della pandemia, gli ospedali, lo ricordiamo, sono stati monopolizzati praticamente dai reparti di terapia intensiva per Covid. Molti di noi hanno rimandato i controlli, diciamo che si ritorna a prenotare anche le visite mediche, quelle consuete. Purtroppo i tempi di attesa sono ancora più lunghi del periodo pre-pandemia. Vogliamo approfondire questo tema e altri con il medico e giornalista scientifica Roberta Villa. Buongiorno e bentornata su RTL 102.5.
Buongiorno
Villa. Allora, il tema delle lungaggini, il tema dei tempi biblici per le prenotazioni di determinati esami, di determinate visite, non è nuovo, ce ne siamo occupati più volte. Ci aiuta a capire però com'è cambiata la situazione dopo 2 anni di pandemia?
Beh, è una specie di tempesta. Nel senso che ovviamente si sono accumulati, come dicevate prima, tanti controlli che sono stati rimandati, visite che sono state rimandate durante gli anni della pandemia. A questo si aggiunge però il fatto che vengono meno in maniera importante le persone che questi controlli devono fare.
Allora, abbiamo dei problemi seri nel collegamento di qualità, nel senso che non riusciamo a sentire bene. Adesso proviamo a ricollegare, grazie a Andy Ceccarelli che è in regia qui a Roma, proviamo a ricollegare la dottoressa Villa, medico e giornalista scientifica. Ci sono dei dati che parlano e da cui siamo partiti per questa chiacchierata insieme a lei, sono i dati dell'agenzia Agenas che dicono che le richieste sono crollate in regione 2,7 milioni in meno nel 2021 rispetto al 2019 e si torna al medico per il controllo rimandato o il fastidio trascurato, quindi magari c'è anche un cambio di sede dall'ospedale al medico di prossimità. Dottoressa Villa è collegata con noi, vediamo se
sì, ora spero che mi sentiate meglio.
È migliorato.
Sì, dicevo, c'è un po' una tempesta perfetta perché a questo aumento di richieste corrisponde anche una mancanza di personale, di mancanza di medici che devono poi fare queste visite e questi controlli, perché nel corso di questi anni il sistema sanitario nazionale ha perso più di 20.000 specialisti tra chi è andato in pensione e migliaia che hanno abbandonato il lavoro in ospedale, in parte per diciamo lo stress conseguente alla pandemia, in parte per scelte legate alle modalità di lavoro, e chi resta naturalmente è sempre più pressato, quindi è un problema molto serio che deve essere affrontato un po' alla radice, nel senso che comunque è difficile pensare di trovare tutti questi medici subito, mancano proprio anche sul mercato tra virgolette. Quello che bisognerebbe fare è riorganizzare meglio e in particolare evitare tutti quegli esami inutili che vengono continuamente prescritti e vengono continuamente richiesti dalle persone e che fanno sì che poi il sistema si ingorghi per chi invece ha davvero bisogno di un controllo.
Questa mattina, dottoressa, sul quotidiano La Repubblica c'è proprio un virgolettato di Speranza che dice più medici e un miliardo alle regioni, proprio perché il tema è chiaramente pressante. Però ricordiamolo, ci sono dei tempi massimi entro cui poi gli esami devono essere garantiti, perché noi siamo abituati a raccontare storie appunto di una TAC prevista dopo 6-7 mesi, in realtà però ci sono dei limiti.
Sì, in teoria sì, ci sono gli esami contrassegnati come urgenti, gli esami contrassegnati come differibili, ma di fatto se poi non c'è la disponibilità il problema rimane, e non mi sembra che sia una soluzione nemmeno quella adottata in Lombardia dall'assessore Moratti di prolungare la possibilità di effettuare questi esami la sera, nei giorni prefestivi, nei giorni festivi, perché comunque, ripeto, il materiale umano tra virgolette è quello che è, non si può chiedere ai medici di lavorare 24 ore su 24.
Ecco, Roberta Villa, poi c'è il solito tema e credo irrisolto delle differenze tra aree geografiche del paese, continuiamo a vedere anche
sì.
Questo?
Sì, certamente, anche se devo dire che anche qui, per esempio, io che vivo in Lombardia, che considerata un'eccellenza della sanità, comunque per avere un esame col Servizio Sanitario Nazionale, un esame banale, anche sono richiesti veramente
molti mesi.
Sì. Sì. Quindi è un problema che credo vada affrontato proprio a livello culturale, nel cominciare a pensare alla medicina come qualcosa che deve curare, qualcosa che deve prevenire. Vanno fatti assolutamente tutti gli esami per i quali c'è la prova che servono a ridurre la mortalità, a migliorare la qualità, la salute, ma pensate a tutti i pacchetti di check-up che vengono venduti a persone giovani senza nessun fattore di rischio, pensate alle aziende che offrono questi benefit ai loro dipendenti, a volte per fare degli esami che non hanno nessuna indicazione. Quindi io credo che il sistema debba ridimensionarsi a cominciare a dare priorità a chi ha veramente bisogno.
Altro tema di cui spesso si parla, capita di trascorrere le giornate, a volte le notti, in pronto soccorso, capita a molti, moltissimi italiani, e spesso ci troviamo di fronte a questo problema, cioè sentiamo persone che nei pronto soccorso ci lavorano e dicono qui ormai la tendenza è venirci per il mal di denti, venirci alla prima situazione, potrebbe essere risolta in un altro modo. È ancora così la situazione? Funziona ancora il sistema dei codici? C'è un lavoro di sensibilizzazione e maggiore consapevolezza da fare?
Sì, però anche qui è una situazione che è precipitata negli ultimi, diciamo anche questa era critica già da molto tempo, ma è precipitata con l'abbandono del pronto soccorso da parte dei medici che non vogliono più fare questo lavoro, perché è sempre più, richiede dei sacrifici veramente disumani. Ma dall'altra parte ci chiediamo, le persone che hanno dei disturbi, se vogliamo anche banali o comunque non gravi o comunque che potrebbero essere risolti in altro modo, non trovano nella maggior parte delle realtà italiane sul territorio la risposta a questa domanda. In teoria col PNRR dovrebbero nascere queste case di comunità che dovrebbero, diciamo, sostituire il pronto soccorso nelle situazioni più meno gravi. Speriamo che effettivamente questa organizzazione lo consenta.
Staremo a vedere. Intanto ringraziamo la dottoressa Roberta Villa, medico e giornalista scientifica, che è stata ancora una volta ai nostri microfoni. Grazie per averci aiutato ad approfondire. Le auguriamo un buon lavoro e buona settimana.
Buona settimana a tutti.
Tra poco ci occupiamo di attualità digitale. Parliamo del Wired Next Fest a Firenze.
È il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione ed è organizzato appunto da Wired. Ne vogliamo parlare questa mattina con il suo direttore, che è Federico Ferrazza, lo stiamo raggiungendo. Datemi conferma dalla regia se è già con noi, però insomma è chiaro che i temi che vogliamo trattare insieme a lui sono quelli dedicati all'innovazione. Nello specifico il tema di questa edizione è il futuro della democrazia, un tema che in questo momento storico è di grandissima attualità.
Sì, innovazione digitale soprattutto, un tema che sta ridisegnando di fatto la società in cui viviamo e tutti i giorni raccontiamo le trasformazioni tecnologiche e culturali che sta portando. Ci colleghiamo con Federico Ferrazza, direttore di Wired. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, direttore. Allora, evento che torna live nella cornice, beh, insomma, devo dire che parla da sola, cornice di Palazzo Vecchio a Firenze. Tema importante quest'anno.
Eh sì, l'abbiamo, tra l'altro l'abbiamo, vi stavo ascoltando, molto d'attualità, ma l'avevamo deciso 7 mesi fa, cioè in realtà a settembre dello scorso anno, e poi non so se abbiamo portato un po' sfortuna noi, ma comunque è andata, che è diventato un tema di grande attualità tra quello che sta succedendo sia in Russia, ma non solo, anche dalle cose che, diciamo, che seguiamo più noi direttamente. Penso per esempio a Twitter, Elon Musk, cioè lì c'è una battaglia sull'informazione, sulla libertà di espressione, che sono poi fondamentali per le democrazie.
È così, sono temi estremamente, ecco, attuali. E poi appunto leggevamo tutta la questione a cui anche lei faceva riferimento, per esempio della presenza sul social, su Twitter, di Trump, no? Anche lì il dibattito è molto acceso e si potrebbe anche riportare nel contesto italiano. Noi vediamo per esempio politici che esercitano il loro ovviamente diritto alla parola su Twitter in maniera quasi però poco controllata, possiamo dirlo. Forse ci vorrebbe una maggiore attenzione, spesso il tweet viene lanciato e poi si tocca cancellarlo, rettificare, eccetera. Forse una volta c'era un po' più di attenzione?
Beh, sicuramente c'era più che attenzione, non c'erano gli strumenti così immediati per raggiungere le persone e quindi provare a fare opinione. Poi quello che penso è, rispetto ai social network, è che sono strutturalmente fatti per creare un po' di confusione, perché quando ogni opinione viene messa al voto, qualunque sia un fatto, un contenuto, una foto con attraverso cuoricini, pollici alti, pollici bassi, questo automaticamente polarizza la conversazione e fa perdere tutte quelle sfumature, o come si dice molto spesso in queste settimane, si perde molta di quella complessità di cui è fatta poi la realtà, che non è fatta solo di bianco e nero. E invece molto spesso i politici tendono a cercare questa polarizzazione, ovviamente a fini di consenso, ecco, non le vedo altri motivi.
Senti, questo Wire Next Fest 2022, insomma, chi, che ospiti vede, chi vi aspettate tra il pubblico? Sono sempre molto giovani oppure più trasversale? Raccontaci meglio.
Allora, gli ospiti del Wire Next Fest saranno moltissimi, sia italiani che internazionali, e il pubblico, come diciamo noi, è sempre da 9 a 99 anni, quindi non è solamente... non, sono giovani, ma per un'attitudine, non per una questione anagrafica. Per quanto riguarda gli ospiti, dicevo, ce ne avremo moltissimi. Apriremo la mattinata del sabato con Patrick Zaki, che è una delle chiaramente vicende che ci interroga di più sul futuro della democrazia e soprattutto sui rapporti che noi abbiamo con stati che spesso democrazie proprio compiute non sono. Lo stiamo vedendo in Russia, ma sicuramente anche tutti gli altri, dall'Egitto alla Turchia, non è che stiamo parlando di campioni di libertà di espressione e di democrazia. E poi andremo ad affrontare alcuni temi molto più legati alla tecnologia, penso con due personaggi che sono molto noti nei loro ambiti, un po' meno pop, diciamo, come Helga Novotny e Rick Saden, che sono una delle più grandi scienziate al mondo, mentre Saden è uno dei più grandi critici nel senso di analista dell'impatto delle tecnologie digitali sulle nostre vite. E poi avremo Federico Marchetti, ex il fondatore di Yux, che adesso si sta battendo per le questioni riguardanti la sostenibilità ambientale, non solamente nel campo della moda. E poi avremo anche personaggi, diciamo, più pop, come avremo da Erraton ad Alessandro Borghi. Insomma, ci saranno anche persone che daranno un po' di leggerezza a tutto il palinsesto.
Certo, tantissimi ospiti, direttore, poi ci salutiamo, abbiamo ancora un minuto. Tu ci hai detto in apertura, noi il tema l'abbiamo scelto prima, evidentemente, che ci trovassimo con una guerra in Europa, ma è altrettanto evidente che si parlerà della guerra in Ucraina e si parlerà soprattutto del racconto che stiamo facendo di questa guerra. Nel futuro della democrazia, per tornare all'argomento del vostro evento, ci sarà spazio e ci deve essere spazio per tutte le posizioni? Penso al dibattito che abbiamo fatto per i talk in TV a proposito dei Novax, a proposito dei pro-Putin, a proposito di pro-Russia, cioè spazio per tutti, ognuno si fa la propria idea, oppure il futuro della democrazia deve avere dei filtri nel racconto che si fa?
Ma io penso che su alcuni temi, come sulla guerra e come sui vaccini, non possa esistere più di tanto contraddittorio, nel senso che poi non si può dare diritto di parola a tutti, perché altrimenti sotto il nazismo avremmo dato diritto di parola a tutti, e invece c'è una parte che ha ragione, c'è una parte che sbaglia, e questo almeno dal nostro punto di vista. Poi è chiaro che non crediamo di essere universali, però il nostro punto di vista è che alcuni stanno sbagliando, alcuni hanno ragione, e noi cerchiamo di dare diritto di parola soprattutto a chi ha ragione.
Allora, grazie a Federico Ferrazza, direttore di Wired. Ricordiamo, l'evento è sabato 28 maggio, Wired Next Fest sarà a Firenze, quindi aspettate tutti. No,
in centro, a Palazzo Vecchio, quindi si trova facilmente.
Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Pronti ad approfondire l'attualità, e ovviamente lo facciamo sempre a quest'ora in Non Stop News qui su RTL 102.5. Tanti temi all'ordine del giorno, ovviamente le notizie che arrivano dall'Ucraina, ma poi ci sono per esempio anche tutte le questioni interne a Forza Italia. Di questo e molto altro parliamo con Massimo Martinelli, direttore del quotidiano Il Messaggero, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno direttore, allora arrivati all'82esimo giorno di conflitto e provando a capire, a ragionare su come sia cambiato lo scenario dai primi giorni di questa guerra, ci sono i combattimenti sul campo che sembrano cominciare a premiare un po' la resistenza ucraina?
Beh, senz'altro, dopo oltre 80 giorni di conflitto c'è un dato che salta agli occhi, e che è quello della decimazione delle forze armate russe. Si calcola che un terzo delle forze di terra siano state annientate, che Putin abbia è avviato un processo di reequipaggiamento del suo esercito sul campo, mettendo in campo i cadetti delle scuole militari, i riservisti, quindi quelli più anziani, per sostituire oppure per dare il cambio ai militari russi che sono in Ucraina già da più di 2 mesi. E poi c'è il tema del costo economico. Noi oggi sul Messaggero abbiamo più o meno stimato una spesa di 900 milioni di dollari al giorno per le forze russe. È chiaro che anche gli ucraini stanno spendendo molto. Gli ucraini, come sappiamo, sono ampiamente supportati dal Patto Atlantico, dai paesi occidentali, quindi hanno un problema inferiore. C'è una differenza di motivazione anche tra le due forze in campo. Gli ucraini sono fortemente determinati, i russi invece cominciano a dare dei segni di cedimento psicologico. Ci sono casi di insubordinazione, ci sono casi di liti all'interno delle linee russe, ci sono addirittura dei casi di militari che uccidono i loro ufficiali. Quindi insomma stanno cambiando un po' le cose, lo scenario è nettamente diverso rispetto alle prime settimane del conflitto.
Poi, direttore, c'è tutta la questione ingressi nella NATO. Ieri è arrivata la richiesta ufficiale, l'abbiamo detto più volte, da parte della Finlandia, adesso dovrebbe decidere anche la Svezia. Ecco, ti chiediamo se queste scelte potrebbero comportare rischi di escalation all'interno del conflitto.
Allora, sicuramente l'ingresso della Finlandia nella NATO non piace a Putin. Putin lo ha detto nei giorni scorsi, è pericoloso abbandonare la neutralità. È chiaro che la Finlandia, avendo circa 1200 km di confine con la Russia, di fronte a quello che sta succedendo in Ucraina, è un po' più preoccupata. Ha parlato di minaccia nucleare, e quindi che probabilmente non c'è, però che comunque ha giustificato questa sua mossa che ieri è stata esplicitata. E la Svezia sembra che seguirà a ruota la decisione della Finlandia. C'è l'opposizione della Turchia, che però non è legata a un supposto filoputinismo. La Turchia è preoccupata piuttosto per il fatto che in Finlandia e in Svezia, secondo informazioni di intelligence loro, si rifugierebbero, si addestrerebbero esponenti delle fazioni del PKK, che è il partito che la Turchia considera un partito terrorista, e quindi ha chiesto alla Finlandia e alla Svezia di escludere questo tipo di presenza e in cambio del voto favorevole. Nei giorni prossimi comunque si arriverà sicuramente a un accordo. Sono favorevoli sia i rappresentanti finlandesi sia i rappresentanti turchi.
Nel frattempo, questo weekend c'è una notizia importante che forse è passata un po' sotto traccia: il primo colloquio tra il capo del Pentagono Austin con il ministro della difesa russo Shoigu, che ovviamente non si erano mai sentiti fino ad ora e finalmente, insomma, pare abbiano iniziato a dialogare. Allora c'è davvero margine per il dialogo, e soprattutto sono Stati Uniti e Russia che devono dialogare, oppure, come dicono molti, è una questione che deve risolvere l'Ucraina trattando in prima persona?
Ma probabilmente gli Stati Uniti, ma anche la Cina, sono due interlocutori fondamentali perché la tregua possa avere successo. L'incontro tra l'esponente americano e l'esponente russo è notizia in quanto avvenuto. Non ci sono informazioni che riguardano l'esito. Dalla Russia anzi hanno parlato di un sostanziale stallo. Però già il fatto che si siano sentiti, perché prima l'esponente Shoigu non aveva mai risposto al telefono, già il fatto che l'esponente russo abbia deciso di parlare è sicuramente un segnale. È chiaro che la Russia, secondo quello che dicono molti analisti internazionali, deve cambiare strategia, deve rivedere probabilmente gli obiettivi, deve prendere in considerazione una certa trattativa, ma prima di poterlo fare, anche soltanto per salvare un po' l'immagine del Cremlino, deve ottenere un risultato. Quindi è verosimile che appena la Russia abbia ottenuto una qualche vittoria sul campo significativa, che potrebbe ad esempio essere la presa completa di Mariupol con la presa anche dell'acciaieria Azovstal, potrebbe essere che a quel punto la Russia decida di sedersi al tavolo delle trattative.
Ecco, direttore, venendo in Italia, senza però allontanarci dal conflitto in Ucraina, dividere la maggioranza, dividere le forze politiche in queste ore, come andiamo ripetendo, è la questione dell'invio delle armi. Cioè, ad esempio, la posizione del Movimento 5 Stelle, non sono gli unici, per la verità, a pensarla così, che di fatto dicono: noi le armi le abbiamo mandate a scopo difensivo, adesso basta. Che idea si è fatto di questo dibattito interno?
Mi sono fatto l'idea che si tratti di un dibattito molto legato alle elezioni. Il Movimento 5 Stelle non è tutto contrario alle armi. Basti ricordare che Luigi Di Maio, che del Movimento 5 Stelle è comunque ancora un leader, è quello che ha trattato l'invio. All'interno del Movimento 5 Stelle c'è anche l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che probabilmente si sente leader di una fazione del Movimento 5 Stelle, una fazione più radicale, più contestatrice, più vicina alle istanze putiniane, e che quindi ritiene opportuno tenere questo tipo di condotta. La linea ufficiale dei 5 Stelle è quella che ha ribadito Luigi Di Maio anche sui giornali di questa mattina, e cioè che non c'è una sostanziale atteggiamento negativo. Lo conferma il fatto che giovedì, quando Draghi si presenterà alle Camere per fare la sua relazione, non dovrà essere sottoposto a un voto, sarà un'informativa, seguirà poi un dibattito, ma quella procedura non avrà la forma che poi prevede un voto in aula, quindi non ci sarà un esame da parte del Parlamento rispetto alla linea di governo.
Direttore, grazie per l'intervento di questa mattina, ci risentiamo presto, grazie a Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, buon lavoro.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
Ci ritroviamo domani mattina, quindi io ringrazio Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi e a Massimo
Lonigro. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, a domani e buon soggiorno a Roma.
Grazie, fuori ci sono già 30 gradi.
Faremo il possibile, sarà bellissimo. Ciao a tutti. Ciao.
A domani puntuali alle 6.